Ancora una volta incontriamo i ragazzi di Scienze della Comunicazione che stanno facendo il loro periodo di tirocinio al CRS4 per parlare con loro di tecnologia, innovazione, di come la tecnologia cambia anche un po' le nostre vite. Lo facciamo con un'intervista che loro faranno a Felice Colucci. Felice Colucci è una conoscenza di Radio X, perché oltre a essere un ricercatore del CRS4, un ingegnere elettronico, un esperto di computer vision, è anche un appassionato di teatro, quindi spesso viene anche a parlare delle cose che fa in teatro, ma oggi parlerai rigorosamente di computer e dintorni, diciamo.
Niente teatro, soltanto computer e intelligenza artificiale.
Ok, lo farai conversando con noi in diretta insieme ad Alice e Francesca, che sono le due studentesse collegate con noi in remoto. Ciao ragazze, buongiorno. Eccole qua, eccole qua, eccole qua. Con voi c'è anche Emanuela Falqui e Andrea Mameli del CRS4, che coordinano il vostro tirocinio e che saluto. Ringraziamo anche Elisabetta Gola di Scienza della Comunicazione, che è la vostra docente di riferimento. E iniziamo a parlare quindi di intelligenza artificiale applicata anche allo storytelling, quindi a quello che stiamo facendo in questo momento, al racconto di storie, utilizzando le macchine, utilizzando il software e le macchine. Allora, chi vuol fare la prima domanda a Felice?
Inizio io, Sergio, sono Alice. Ciao.
Allora, vai Francesca, vai Alice.
Allora, in due parole, l'intelligenza artificiale, correggimi se sbaglio, Felice, ovviamente, è la capacità delle reti neurali artificiali di svolgere funzioni e ragionamenti simili a quelli della mente umana, come quello di imparare dall'esperienza, e in questo caso parliamo addirittura di creatività. Ci puoi raccontare cosa significa creare delle storie con l'intelligenza artificiale e farci alcuni esempi?
Allora, partiamo un po' dalla definizione. Quella che hai dato tu è una definizione su cui mi sento di convenire. L'intelligenza artificiale, prima di tutto, è un ambito estremamente ampio. Quelle delle reti neurali artificiali è soltanto, diciamo, una piccola sezione di un mare molto, molto, molto ampio. Le reti artificiali fanno quello che tu hai detto, cercano di imparare dall'esperienza. Ora, bisogna capire che cosa intendiamo per esperienza quando parliamo di una macchina. Nel caso delle reti artificiali, l'esperienza significa osservare dei dati. I dati sono l'esperienza per la macchina, sono quello che per noi è vedere, sentire, toccare. Tutto questo che la macchina chiaramente non può fare, viene risolto insegnando, mostrando alla macchina quelli che sono i dati. Quindi se la macchina deve imparare a comprendere che cosa c'è in un'immagine, quello che bisogna fare è mostrare alla macchina milioni di immagini. Se la macchina deve capire quello che c'è in un parlato, in un audio, quello che bisogna fare è mostrare alla macchina, dare in pasto alla macchina milioni di audio, di file, di voci, se deve comprendere delle voci, file musicali, se deve comprendere o creare della musica. Quindi l'esperienza per la macchina è questo, cioè imparare dai dati. L'esperienza arriva da quello che noi gli forniamo, e questo è un elemento fondamentale poi per tutto il processo di creazione. Quindi siamo noi a dire alla macchina qual è la sua esperienza, e glielo diciamo mostrandogli i contenuti su cui deve ragionare. Lo storytelling legato alle macchine, che cosa significa? Quello che noi cerchiamo di fare al CRS4 e nei progetti che portiamo avanti è quello di sviluppare delle reti artificiali che siano capaci di creare nuovi contenuti. Cioè, che cosa significa? Significa essere capaci di sviluppare delle reti artificiali che sappiano, ad esempio, disegnare dei volti. Questo è un esempio che si fa spesso, perché ormai in letteratura, diciamo nell'ambito scientifico, è un tipo di applicazione che viene sviluppata. Quindi si insegna alla macchina come si disegna un volto, come si fa quello che dicevamo prima, si mostrano milioni di volti e ad un certo punto la macchina ben addestrata sarà capace di disegnare un volto, quindi la creazione di nuovi contenuti. Abbiamo fatto l'esempio di contenuti visuali, quindi di immagini, ma questo vale per qualunque tipo di contenuto, quindi anche per la musica, vale per la voce, vale per le immagini su qualunque tipo di contesto, qualunque tipo di contenuto all'interno dell'immagine. quello che noi vogliamo fare, quindi, è creare dei nuovi contenuti di immagine, di testo, di audio, ma non soltanto creare, diciamo, a caso dei contenuti, ma fare in modo che la macchina capisca come debba mettere insieme una sequenza di contenuti per creare una storia. Quindi riuscire a insegnare alla macchina anche quelle che sono le necessità per raccontare una storia. E perché lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare per una ragione molto semplice. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale in qualche modo cerca di portare a livello della macchina alcune delle capacità che sono tipiche degli esseri intelligenti, in particolare degli esseri umani. E una delle cose tipiche degli esseri umani, che forse ci caratterizza più di qualunque altro, è il rapporto con le storie. Noi raccontiamo continuamente delle storie, noi impariamo grazie a delle storie che ci vengono raccontate, noi parliamo di noi stessi e del mondo che ci circonda attraverso delle storie. Quindi essere capaci per la macchina di comprendere e di creare delle storie può essere un modo per entrare in un contatto con l'essere umano, riuscire a comprendere alcuni meccanismi che sono propri degli esseri umani e che noi vorremmo in qualche modo che facciano parte anche delle capacità della macchina.
Molto interessante il tema, macchine che accumulano esperienza, che elaborano esperienza e che generano contenuti. Insomma, il tema è super affascinante. Io chiederei un'altra domanda, questa volta a Francesca.
Sì, la faccio io. Buongiorno a tutti. Allora, Felice, se siamo noi a fornire dei dati, quanto l'intelligenza artificiale può scegliere autonomamente che cosa produrre? Quindi è un processo casuale o impara anche delle regole in etica? Facciamo un esempio. Se inseriamo delle informazioni omofobe, razziste, i suoi elaborati avranno queste caratteristiche? Potrebbe l'intelligenza artificiale acquisire una coscienza e fare delle scelte al di là delle informazioni inizialmente inserite da noi?
Allora, il tema è di assoluta attualità. Allora, una macchina impara quello che noi gli diciamo di imparare, quindi siamo noi a dirgli che cosa deve imparare. Se inseriamo dei dati che siano omofobi o dei dati che siano in qualche modo non in linea con quello che noi vorremmo che effettivamente la macchina imparasse, allora la macchina imparerà qualcosa di sbagliato.
Generiamo una macchina fascista.
Se gli diamo dei dati che sono in linea con quel tipo di attività, che diciamo che si avvicinano a quella linea di pensiero, la macchina penserà a quelle cose. Sono già accaduti casi del genere. Un esempio è stato un bot posto da Microsoft su internet per imparare a dialogare sui social network. La macchina ha imparato effettivamente, ha imparato in tempi rapidissimi, ma è diventata razzista, violenta, sproloqui.
Cioè, ha imparato il mainstream.
Ha imparato il mainstream. Certo. E purtroppo i dati principali erano quelli. E la macchina ha svolto il suo compito in maniera corretta, ma su dei dati che non dovrebbero essere forniti alla macchina, che non dovrebbero essere in generale esistenti.
Molto interessante, perché questo è un tema che rasenta proprio l'etica, anzi ci affonda proprio i piedi. Io farei una terza domanda, Felice, prima di una piccola pausa. Chi la fa?
La faccio io, Sergio.
Avanti.
A proposito dell'autorealità dell'intelligenza artificiale, una storia che ha fatto molto scalpore è stata la casa d'asta d'aste Christie's, che nel 2018 ha venduto il primo quadro realizzato da un'intelligenza artificiale per ben $432,000. E la firma dell'autore è stato un algoritmo, ma in realtà l'idea è stata di un collettivo artistico francese. Ci chiediamo quindi se effettivamente si può considerare la macchina un artista.
Allora, qui mettiamoci d'accordo su cosa significa essere artista. Nel caso specifico, poi, la soluzione è stata abbastanza semplice. Gli autori dell'algoritmo, che tra l'altro non hanno firmato la loro opera, perché l'opera è stata firmata con diciamo, una delle formule utilizzate all'interno dell'algoritmo per imparare, diciamo, nella fase che si chiama di training, durante la quale la macchina impara. Quindi la firma non è stata del collettivo, ma poi i soldi sono stati presi dal collettivo. Il tema è assolutamente di primissimo piano, è un tema, in questo caso è un tema etico di grande importanza, di notevole importanza, forse di un'importanza maggiore dei temi tecnologici e scientifici che sono alla base, perché il tema è questo, cioè noi come ci rapportiamo con dei sistemi che sono dei sistemi intelligenti, che sono sicuramente capaci di compiere compiere delle azioni importanti che hanno un ruolo nella nostra vita che ormai sta diventando e lo diventerà sempre di più, sta diventando un ruolo determinante o decisivo, o comunque se non determinante e decisivo sicuramente importante. Quindi in che modo ci rapportiamo con questi sistemi? Pensiamo alle macchine che si guidano da sole. Se una macchina a guida autonoma causa un incidente, i danni causati da questo incidente da chi devono essere pagati? Dalla macchina? Ma la macchina no, sicuramente, perché è una macchina. Dal proprietario della macchina? Oppure da chi ha sviluppato l'algoritmo, perché non l'ha sviluppato bene se quella macchina ha causato un incidente? Da chi devono essere pagati quei danni? E questo è un tema, ma un tema a questo punto è un tema non più tecnologico, ma un tema sociale, un tema etico, è un tema fondamentale, e affrontarlo in maniera chiara è un compito che ci dobbiamo dare, perché altrimenti ci troviamo per le mani dei sistemi molto evoluti su cui non sappiamo bene come trattare, non sappiamo bene quali siano il ruolo di questi sistemi evoluti all'interno della nostra società.
Ecco, avete capito, stiamo parlando di temi che possono apparire fantascientifici, ma che in realtà ormai riguardano la nostra vita di tutti i giorni. Pensiamo al fatto che ci sono già in giro macchine che vengono guidate, diciamo, da robot e non da persone, da esseri umani, e stiamo scandagliando con Felice Colucci e con i ragazzi di Scienze della Comunicazione, che stanno facendo in questi giorni un tirocinio al CRS4, nel centro di ricerca d'eccellenza che si trova in Sardegna, questi temi appunto importantissimi legati all'intelligenza artificiale. Facciamo una pausa musicale a tema, direi, con i Kraftwerk, chi meglio di loro, mi verrebbe da dire, e con un pezzo che si intitola The Robots. Robotica, in questo caso musica che viene addirittura dagli anni 70, loro sono i Kraftwerk, questi erano i primi tentativi di fare musica usando strumenti elettronici. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, di robot che pensano, elaborano contenuti, producono storie, racconti. Lo stiamo facendo con Felice Colucci, che è un ricercatore che al CRS4 si occupa proprio di questi temi. Lo stiamo facendo con Alice e Francesca, che sono due studentesse di Scienze della Comunicazione, in questi giorni impegnati in un tirocinio presso questo centro di ricerca importante. Allora continuiamo l'intervista con Felice. Chi fa la prossima domanda?
Io. Allora, il filosofo John Searle sostiene che non ha senso assimilare la mente all'intelligenza artificiale, perché quest'ultima non può solo elaborare l'informazione e comprenderla, o meglio, la mente sottende sempre un'intenzionalità e il computer no. L'intenzionalità dell'artista si esprime nella sua arte, ma a questo punto dovremmo ridimensionare il ruolo della macchina come mero strumento tecnologico. Forse potremmo paragonare il processo di creazione della macchina alla scrittura automatica dei surrealisti, quando si cercava appunto di produrre delle opere evitando il pensiero cosciente. Cosa ne pensi di tutto ciò?
Ma io penserei questo, ancora parlare di coscienza relativamente ad una macchina è chiaramente un tema che è ancora lanciato nel futuro, e per noi questi sistemi sono dei sistemi estremamente evoluti, capaci di azioni che sono azioni simili a quelle che può compiere un essere intelligente, ma ancora stiamo parlando di sistemi artificiali che non hanno niente a che fare con l'intelligenza e con la coscienza umana. Quindi siamo ancora molto lontani da questi temi. Searle, probabilmente voi vi riferite a quello che l'esempio che lui fa sulla stanza cinese, e cioè un uomo all'interno di una stanza, un uomo che conosce l'inglese e non conosce il cinese, gli vengono date, lui è chiuso dentro questa stanza con dei vocabolari, con tutti gli strumenti per tradurre da una lingua all'altra, gli vengono forniti dei bigliettini in una lingua e lui riesce a tradurli nell'altra lingua. Non conosce il cinese, quindi in realtà non sa che cosa sta scrivendo, che cosa sta scrivendo in cinese, che cosa sta traducendo dal cinese, perché non lo capisce. È soltanto capace di creare sistemi, è soltanto un essere intelligente che applica delle formule, e grazie a queste formule ben applicate riesce a risolvere il suo problema. La macchina per Searle è questo, cioè un sistema complesso che riesce a risolvere dei problemi senza capire però in realtà che cosa sta facendo. Noi probabilmente oggi siamo ancora a questo livello, siamo lontani dall'allontanarci da questo, da avere delle macchine che assomiglino a degli esseri coscienti. Sul ruolo poi delle macchine con l'artista, del rapporto delle macchine con l'artista, secondo me è un rapporto molto più complesso di un semplice mezzo tecnologico che l'aiuta a fare qualche cosa. Ecco, e su questo tema bisogna sperimentare per capire realmente qual è questo rapporto.
Benissimo, abbiamo quasi esaurito il tempo a disposizione, quindi direi che c'è lo spazio per un'ultima domanda. Chi si fa carico della cosa? Chi si fa avanti? Alice, vieni.
Allora, se l'intelligenza artificiale è in grado di produrre un'immagine con oggetti e persone reali, un testo o una storia, come facciamo a distinguere il prodotto dalla macchina da quello dell'essere umano?
Allora, se questa è già una realtà in molti casi, sì. Anche nella musica, mi verrebbe da dire.
Sì, questa è una realtà, direi che non c'è modo per non ci sarà modo quando i sistemi funzioneranno bene. Oggi funzionano bene, diciamo, quando funzioneranno benissimo, cioè tra pochissimo tempo, non sarà più possibile riconoscere semplicemente dall'osservazione o dall'ascolto se quell'immagine è stata disegnata da una macchina oppure una fotografia di una situazione reale. L'obiettivo di chi sviluppa questi sistemi è proprio questo, è proprio riuscire a fare in modo che né la macchina né l'essere umano distingua questi nuovi contenuti. Quindi non ci sarà modo, bisognerà diciamo tener conto del fatto che alcuni di questi contenuti possano essere creati in maniera artificiale e non avere un corrispondente reale.
Ecco, siamo destinati a vivere in un mondo in cui distinguere tra, diciamo, cose generate artificialmente invece naturalmente sarà sempre più difficile. Dovremo diventare bravi a saperle riconoscere. Chiudiamo qua la nostra conversazione davvero molto interessante sul tema dell'intelligenza artificiale, affrontata oggi con Felice Colucci del CRS4. Io ringrazio Alice e Francesca, studentesse di Scienze della Comunicazione, per aver fatto delle belle domande e aver stimolato la discussione. Ringrazio anche Andrea Mameli e Emanuela Falqui, che hanno coordinato questo progetto, e ovviamente tutti gli ascoltatori di Radio X che ci hanno seguito in diretta e in podcast. Alla prossima, ciao ragazzi, grazie mille.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie. Ciao.